good night and good luck. L'universo delle radiovisioni.
Buonanotte e buona fortuna.
Un saluto da Sara Guabello e benvenuti a una nuova puntata di Good Night and Good Luck. Abbiamo il piacere di avere con noi Paolo Fresu, benvenuto a Radio Immagina.
Buon pomeriggio a voi tutti.
Improvvisate melodie silenziose da cantare dentro, un mantra interiore. Così ha definito la musica che ha suonato in apertura della cerimonia di inaugurazione del Bosco della Memoria a Bergamo il 18 marzo. E ancora, nello stesso articolo uscito sulla stampa, parla del legame indissolubile tra memoria e futuro, fra pianta e seme. Che giornata è stata?
Una giornata intensa sicuramente, per i motivi che tutti sappiamo, non solo noi che eravamo lì presenti, in pochi peraltro, giustamente per via del distanziamento e delle regole della sicurezza, ma un po' tutta l'Italia. Una giornata preziosa che si porta presso un messaggio importante da condividere con tutti. Le parole che lei ha citato sono tratte da un mio testo che il pomeriggio, proprio dello stesso giorno, ho scritto in treno mentre tornavo a casa, ancora con quelle immagini, carico anche di quei suoni di quella mattina, per dire sostanzialmente poi alla fine che le parole servono poco in questi casi. Credo che serva più, come dire, quella interiorità che ci dobbiamo portare appresso, e nel mio caso ho provato ad esprimerla con i suoni che conosco, che sono quelli di uno strumento che mi accompagna da sempre e con il quale ho provato a descrivere le sensazioni, le emozioni di tutto quello che abbiamo vissuto in questo anno, alcune volte da lontano attraverso gli schermi delle nostre televisioni, quando molte persone poi l'hanno vissuto nel loro quotidiano, aprendo le finestre, vedendo quelle file di camion, oppure improvvisamente non potendo vedere più i loro cari che se ne sono andati. Ecco, penso di più che le parole, il silenzio forse era veramente l'unica cosa importante di quella giornata, quella necessaria. Nel caso mio mi è stato chiesto di suonare e ho provato a rendere una musica silenziosa che doveva essere da una parte rispettosa e dall'altra che doveva proprio così fare da tramite tra quella memoria di cui parlavamo e un presente che dovrebbe perlomeno preludere al futuro.
Un anno drammatico per molti, complicato per tutti e senz'altro molto difficile per gli artisti, per gli operatori culturali, per le maestranze dello spettacolo. Com'è stato l'anno di Paolo Fresu e come è arrivato al concerto per i suoi 60 anni lo scorso febbraio, trasmesso da Rai 5 con un titolo molto interessante, Musica da lettura. È un'amalgama di linguaggi diversi, con la complicità del quartetto Alborada e di Alessandro Bergonzoni. Che cos'è la musica da lettura?
Ma intanto musica da lettura è una rappresentazione di un momento, o meglio una fotografia, per certi versi, di un momento storico, nello specifico il mio, quello che ho dovuto festeggiare per i miei 60 anni nel momento della pandemia, dunque con un tempo estremamente dilatato. Come abbiamo detto poc'anzi, le parole sono sempre difficili, non solo per raccontare i sentimenti, per raccontare la musica, per raccontare il dolore, per raccontare anche la gioia, in alcuni casi la mestizia, ma in altri anche per raccontare una vita. 60 anni sono, come dire, una cifra ragguardevole, non sono troppi, non sono pochi, ma sono soprattutto 40 anni di musica. Io ho iniziato a suonare in Sardegna, sono figlio di un pastore e contadino, mi sono buttato a capofitto nella musica perché è diventata il volano delle mie scoperte. Attraverso la musica ci sono anche tante altre cose intorno a me che mi appassionano, che mi interessano e che coltivo, per tornare al tema del seme, e che ogni giorno porto avanti. Questo sarebbe stato impossibile da raccontare con le parole, seppure poi nel cofanetto dei tre dischi che abbiamo pubblicato poi nei giorni, sempre il 10 febbraio, ci sono 60 parole che sono quelle per me importanti, diciamo, per la mia vita. Allora ho pensato che un concerto evento potesse potesse realizzarsi solamente in una biblioteca, possibilmente in una biblioteca antica, perché questa incarna quel bisogno, quella sete di conoscenza da una parte, l'apertura, la curiosità, il confronto, tutte quelle cose che per me sono fondamentali e che sono raccontate in quelle 60 parole di cui parlavo, e dunque una biblioteca non poteva essere che la biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna, che è un luogo storico straordinario, dove ci sono sale diverse, peraltro compresa la Stabat Mater, che proprio si chiama così perché Rossini vi eseguì il primo Stabat Mater, tratto con la direzione di Donizetti. Allora, e quindi abbiamo scelto quel luogo, lo abbiamo scelto a Bologna, perché se i 50 anni li ho festeggiati in Sardegna, che è il mio luogo di nascita, il mio buon ritiro in qualche modo, in una maniera diversa, erano tempi diversi, non c'era la pandemia, facevamo 50 concerti in 50 giorni con 50 gruppi diversi non stop nei luoghi più belli dell'isola e più rappresentativi. Io ho pensato che 60 anni dovessi festeggiarli qui a Bologna, che oggi è la mia città adottiva dalla metà degli anni 80, e attraverso musica da lettura, dunque il titolo migliore, la musica in un luogo dove si legge, dove si apprende. Musica da lettura voleva essere da una parte un regalo per la mia città che oggi mi accoglie, e dall'altro voleva essere proprio la rappresentazione di quello che è il mio pensiero oggi rispetto al come io vorrei relazionarmi con gli altri, in una maniera aperta, tendendo la mano, in una maniera capace di ascoltare, e la musica va ascoltata, ma anche leggere significa ascoltare, insomma andare in giro per il mondo attraverso un internet ante litteram, qual erano le biblioteche, qual era il toccare un libro, qual era il sentirne l'odore, e lì si sentono gli odori di libri antichi. Ecco, credo che tutte queste cose abbiano fatto sì che la scelta non potesse non cadere su Bologna e non potesse non cadere sulla biblioteca dell'Archiginnasio, che dunque è diventata il teatro del racconto. A questo poi si è aggiunta la voce e la performance di Alessandro Bergonzoni, che è stata straordinaria, anche lui è un cittadino e un uomo bolognese, e poi suoni raffinati, quelli del Quartetto d'Archi, quelli di Dino Rubino, di Marco Bardoscia, di Daniele Di Bonaventura, perché in quel luogo non potevamo che entrare in punta di piedi, quel luogo era molto più importante di noi, perché racconta una storia che è molto più vecchia, e quindi noi dovevamo semplicemente entrare in punta di piedi rispettandolo, ma provando a fare quell'altra, mettere in moto quell'altra metafora di cui abbiamo parlato prima, la memoria da una parte, il passato, ma poi un presente che si può metabolizzare verso il futuro. Credo che questo sia in fondo anche un po' il sogno di oggi, in un momento così difficile. Non dobbiamo dimenticare ciò che stiamo vivendo, ma dall'altra parte poi dobbiamo cercare di vedere la luce alla fine del tunnel, affinché il futuro sia migliore, ma sarà migliore solamente se non dimenticheremo questo momento e perché lo stiamo vivendo in questo modo. Credo di aver forse risposto anche alla prima parte della sua domanda.
Quindi un progetto più ampio, quello di cui ci sta parlando, un cofanetto di 3 dischi che sono parecchio diversi fra di loro, il libretto trilingue, italiano, sardo e inglese, 60 parole importanti per la sua vita. Ci vuole raccontare i 3 dischi e qualcuna almeno delle parole importanti?
Ma intanto le parole sono scritte col linguaggio LIT. Magari per gli ascoltatori che non lo conoscono, è il linguaggio che mette insieme non solamente appunto la grafica tradizionale con quella che oggi si usa poi nella rete, sono segni di vario tipo che però sono riconoscibili, e quando poi si legge una parola, come dire, se ne capisce il senso indipendentemente dagli apparenti errori di scrittura. Nel caso del cofanetto si intitola Paolo Fresu, dove l'A di Paolo è un 6, guarda caso, e la E di Fresu invece è un 3. E quindi 60 è Paolo, il 6 e poi la O che è 1-0 e poi il 3, per rappresentare 60 anni con 3 dischi diversi. Le foto di Roberto Cifarelli, una sorta di portfolio fotografico che racconta alcuni degli anni della mia vita, e poi 60 parole, appunto perché ho pensato che non può esserci un testo che racconta, che può condensare in poco una vita. Allora le parole sono soprattutto dei momenti singoli che ognuno si porta a casa, si porta con se stesso, e ogni parola ha un plurisignificato, ovviamente può avere anche dei sinonimi, può avere dei significati che cambiano a seconda del come le parole sono messe. Le prime sono quelle della geografia, Sardegna, Bologna, Parigi, che sono le mie città, diciamo così, adottive, i luoghi dove ho più vissuto in questi anni. L'ultima parola è educazione, nello specifico, e le parole intermedie sono molte, sono i sogni, sono le nostre visioni, sono le nostre passioni, quella del cibo, le passioni del buon vivere, ma poi ci sono anche parole che riguardano il nostro modo di rapportarci con gli altri, cioè quello del rispetto, quello della sensibilità, appunto della tesa di mano, eccetera, sono tantissimi. Per quello che riguarda la musica, appunto sì, sono tre dischi totalmente diversi tra di loro. Il primo è un vecchio lavoro di 20 anni fa, dal titolo Heartland, che fu pubblicato in Francia, seppure registrato in Belgio, con David Lynx, un grandissimo cantante belga, di Edel Wiesel, e una ritmica d'eccezione, che era quella composta da Palle Danielson e Jon Christensen, che era, per intenderci, la ritmica del mitico quartetto di Kay Jarrett. E poi Jon Christensen se n'è andato da poco, e quindi sono un doveroso omaggio anche a lui. Gli altri due sono due progetti originali che sono stati scritti, prodotti, registrati proprio al tempo del Covid, e quindi con tutte le difficoltà che questo comportava. In particolare il primo, un disco in trio con Daniele Di Bonaventura, con il quale abbiamo registrato ad Udine, e Jacques Morellenbaum, il grandissimo violoncellista brasiliano, che ha registrato invece a Rio de Janeiro. E noi abbiamo prima registrato ad Udine, poi abbiamo spedito a lui la musica, e lui ha aggiunto il violoncello a casa sua in un momento molto complesso, peraltro, per il Brasile. Proprio in quel momento, parliamo del mese di novembre, a cavallo tra novembre e dicembre, e ha potuto registrare solamente dopo la mezzanotte, quando la città si assopiva e anche le persone che erano in casa si assopivano. Un progetto che si chiama The Sun on the Sea, e nella copertina di Gian Baresi c'è un bimbo che si appoggia sul confine del mare per guardare un sole. Ecco, ci piaceva questa idea di una sorta di viaggio tra due continenti diversi, dove l'oceano diventa il luogo di confine sconfinato alla fine. Sappiamo bene che gli oceani sono sempre stati straordinariamente portatori di conoscenza e di passioni e di intrecci di vario tipo. È una musica molto meticciata, dove c'è dentro da Jobim alle nostre composizioni, passando per Fito Páez, oppure addirittura passando per De André con Preghiera in gennaio, che poi è contenuta anche nel repertorio del progetto Musica da Lettura. E il terzo invece è un progetto dedicato a David Bowie, da titolo Ears, un progetto con la voce di Petra Magoni, con Gianluca Petrella, Francesco Diodati, Francesco Ponticelli e Christian Meyer, il batterista di Elio e le Storie Tese, ed è un omaggio a Bowie, sostanzialmente, con alcuni dei brani più conosciuti, da Rebel Rebel, passando per Space Oddity, passando per Time, Cat People, Black Star, che fa parte dell'ultimo periodo. Insomma, un omaggio doveroso, credo. La nostra non era una cover band, ovviamente i brani sono stati affrontati da un altro punto di vista, e un progetto che è nato attraverso una commissione originale. Due anni fa il comune di Monsummano Terme mi contattò chiedendomi se volevo montare un progetto su Bowie, perché nel 1969 Bowie partecipò ad un concorso canoro che si fece proprio a Monsummano Terme, e non lo vinse, arrivò addirittura al secondo. Quindi dopo 50 anni il comune di Monsummano volle fare un concerto nello stesso parco, nella stessa piazza dove un giovanissimo Bowie si esibì 50 anni prima, e quindi l'abbiamo fatto. L'idea ci è piaciuta, abbiamo proseguito, avevamo una lunga tournée da fare che poi si è fermata per il Covid, ma questo non ci ha impedito invece di andare in studio di registrazione, di produrre questo lavoro, che avrà peraltro un seguito, perché la musica che abbiamo registrato era molta di più di quella che potevamo contenere nel disco. Quindi adesso nel mese di giugno uscirà un altro disco con altri due brani rispetto a quelli che sono contenuti nel disco, e poi con molta probabilità pubblicheremo un triplo vinile, dove all'interno ci saranno anche dei remix che abbiamo chiesto a giovani musicisti italiani, e probabilmente appunto un brano dal vivo del concerto di Monsummano Terme, che anche quello che non esiste nel nostro disco, ma che lui eseguì appunto quel giorno nel 1969 nella cittadina toscana.
Al suo percorso artistico lei ha anche spesso affiancato l'impegno civile, testimonial di Amnesty International, è stato anche così per l'Aquila, ma anche per la ONG SOS Mediterranee più di recente, quando ha suonato Silenzio si muore alla vigilia del centenario della Grande Guerra. È la musica o sono piuttosto i musicisti a trasmettere un messaggio?
Io credo che siano i musicisti ancor prima che la musica, perché la musica traduce quello che noi siamo, la musica attraverso gli strumenti porta all'esterno con vestite in un altro modo i nostri pensieri, le nostre attitudini, i nostri sogni, le nostre passioni, le nostre visioni. Diciamo che suoniamo uno strumento, lo strumento è proprio uno strumento per portare all'esterno quello che abbiamo dentro, quello che sentiamo, e quindi se non abbiamo nulla ovviamente lo strumento non porterà nulla, se abbiamo tante cose da dire il nostro strumento porterà all'esterno quello che abbiamo. Io credo che in questo momento la riflessione importante sia proprio sul ruolo dell'arte e dunque sul ruolo di chi l'arte la fabbrica, la in qualche modo la pone, la propone, perché è un momento storico veramente difficile dove, non dimentichiamo, nel mese di marzo, proprio circa un anno da ora, quando noi uscivamo nei balconi alle 18 per suonare, per far capire quanto la musica, soprattutto in questi momenti complessi, può essere parte fondamentale delle nostre vite. Un po' questo lo abbiamo compreso, perlomeno gli italiani si sono resi conto che c'è un esercito di lavoratori dello spettacolo che purtroppo stanno vivendo un momento estremamente complesso, forse uno dei più complessi in seno al mondo del lavoro, e che il mondo dello spettacolo non è fatto solamente da chi sta sul palcoscenico, da chi il pubblico può vedere, un musicista che suona la tromba oppure un ballerino oppure un attore, ma dietro di lui ci sono molte più persone che sono quelle che garantiscono la qualità di quello spettacolo. E allora, siccome credo che la musica sia un bene primario della nostra comunità, di tutte le comunità del mondo, ma principalmente in Italia. Siamo il paese dell'arte, il paese che ha una storia incredibile, eccetera. Allora, il ruolo dell'artista sia fondamentale, quindi non è tanto importante la musica, certo lo è, ma è importante soprattutto il ruolo di chi la musica la produce, perché in questo c'è la rappresentazione di un pensiero. Il musicista è parte fondamentale della comunità, e ogni tanto capita che io scrivo dei post su argomenti per me importanti, eccetera eccetera, che possono apparentemente avere anche una valenza politica, per quanto la parola politica, come dire, abbia un senso estremamente alto, almeno dovrebbe essere così. E ogni tanto capita di trovare qualcuno, ricordo quando mi schierai per lo Ius Soli, veni aggredito e facemmo addirittura un concorso di insulti che andò su tutti i giornali, e fu una risposta così molto 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 carina agli haters, che sappiamo in questo momento essere particolarmente attivi. E mi colpiva il fatto che molti dicevano: ma lei dovrebbe solamente suonare la tromba, come che un artista non abbia il diritto di esprimersi, come che un artista non abbia il diritto attraverso la propria musica di esprimere un pensiero, di contribuire alla società, di contribuire alla crescita, allo sviluppo, anche al cambiamento comune. Ecco, quindi penso che questo sia un fatto molto importante, perché dietro la musica è ovviamente importantissima, perché si muove nell'aria e va verso gli altri, e poi ognuno la riceve con la testa, con lo stomaco, col cuore. Ma dietro la musica ci sono delle persone che la declamano, che la parlano, e sono queste persone che poi, come dire, hanno un ruolo fondamentale in questa società. Quindi a me piace essere protagonista di questa società, esattamente come un guidatore di autobus oppure un pastore, ognuno nel proprio piccolo, con la propria vita, con la propria attività, col proprio credo, ha non solo il diritto ma anche il dovere di contribuire allo sviluppo della società di cui parliamo. Ecco, quindi la risposta alla sua domanda è che ancor prima che la musica penso che siano importanti coloro che la fanno, se non altro perché siamo noi che poi portiamo la musica dove desideriamo portarla. E poi la musica non è un oggetto di arredo, non è solamente un fatto estetico, non è solamente questo, come un quadro del resto, come una scultura. Se abbiamo una scultura in casa, un quadro in casa, è perché ci piace, ovviamente, ma al di là di questo è anche perché questa rappresenta qualcosa di prezioso e di importante per noi. Ecco, quindi in questo momento noi si vorrebbe essere non solamente degli oggetti di arredo, non solamente delle persone che fabbricano qualcosa perché è bello, ma vorremmo essere fabbricatori di realtà, anche di sogni, di speranze, e soprattutto partecipi allo sviluppo delle nostre comunità. Ecco, credo che l'unica maniera per superare questo difficile momento, ed è veramente molto difficile per chi più per chi meno, non è solamente perché non siamo sui palchi, noi amiamo stare sui palchi, ma perché la vita diventa complicata, è quello di sentirci parte attiva di questa comunità. Ecco, spero che questo sia uno dei tanti dei tanti momenti che potranno portarci, come dicevamo prima, a vedere quella luce in fondo al tunnel, che ancora sembra essere un po' lontana, ma laddove bisogna essere indubbiamente positivi nel senso buono del termine, bisogna cercare di vedere il futuro, e questo passa attraverso i nostri strumenti di tutti, non solo di quelli che fanno musica. Nello specifico nostro gli strumenti sono una tromba, un sassofono e un violino, che non sono solamente degli oggetti inanimati, ma che sono una voce importante che può fare molto rumore, seppure nel silenzio, come è stato per la cerimonia del Bosco della Memoria.
Thank you.
Un'ultima domanda è sulla sua etichetta, la Took Music, un'etichetta discografica che si propone di promuovere giovani musicisti. E qui torniamo al seme che va piantato ma va anche accudito. Ed è un'operazione che serve sicuramente ai giovani musicisti, ma probabilmente anche a tutti gli altri, non solo i musicisti, serve al pubblico e serve a questo paese.
Penso di sì, penso sia importante perché è necessario aprire delle porte, è necessario aprire delle finestre, è necessario dare delle opportunità, soprattutto ai giovani, soprattutto in questo momento. I giovani hanno bisogno, sono tanti giovani straordinari in Italia, fuori dall'Italia, ma devo dire particolarmente in Italia, che suonano veramente bene, che sono creativi, che conoscono benissimo il linguaggio e che magari però purtroppo hanno poche opportunità di farsi vedere, di farsi notare, di proporre la loro musica. Quindi l'etichetta è nata effettivamente all'origine per dare a loro un'opportunità in più. E poi è diventata anche la mia casa. Oggi la maggior parte delle mie produzioni discografiche, come è stato appunto per il triplo eccetera, le produco per me stesso, per la mia etichetta, ma non dimenticando che appunto la maggior parte dei progetti sono principalmente destinati ai giovani, laddove questi giovani vengono scelti non solo per le loro capacità artistiche e musicali, ma vengono scelti perché ci piace il loro pensiero, come dicevamo prima. E quindi scegliamo degli artisti perché amiamo il loro pensiero rispetto alla musica, rispetto al loro ruolo, al ruolo della musica poi rispetto al resto, e li lasciamo totalmente liberi peraltro di produrre quello che desiderano nella maniera in cui desiderano farlo, con gli artisti che scelgono eccetera eccetera. E poi l'etichetta è anche una occasione per mettere insieme altre passioni che sono quelle dell'arte, per esempio a una definizione precisa dal punto di vista grafico. In genere nelle copertine ci sono moltissimi illustratori, e un'etichetta che lavora senza un grammo di plastica, quindi con dei prodotti che sono più grandi del normale, che si possono toccare. Ecco, diciamo che anche attraverso un'etichetta discografica si può riflettere su quello che ognuno di noi può portare oggi, dal punto di vista anche del rispetto ambientale, dal punto di vista anche del, appunto, come dicevamo, del rispetto verso i giovani, per quello che possono fare. Ecco, quindi l'etichetta per me è un'occasione in più per mettere insieme tutte queste cose, come lo è il Festival di Jazz che organizzo in Sardegna. Insomma, la musica non è solamente fare una nota, lo abbiamo già detto, ma è mettere insieme tante note assieme. Una sinfonia è fatta di tante note, si inizia da una e poi si va verso un'altra, e poi queste non solo si mettono in orizzontale ma anche in verticale, creando poi armonie, creando melodie, e spesso vanno suonate da una grande orchestra. E l'orchestra ha bisogno di un direttore, ma di fatto l'orchestra poi ha bisogno di tante persone che nella capacità di ascolto possono mettersi insieme per creare una grande musica. Quando si parla di grande musica si parla di un'architettura che è spesso anche molto complessa, che è un'architettura umana ancora prima che musicale. Ecco, quindi creare delle architetture umane significa poi riuscire a fare anche, a costruire anche delle grandi case che nascono con un basamento stabile e forte.
Noi ringraziamo Paolo Fresu per essere stato con noi e ci riproponiamo di risentirci in occasione del Festival di Berchida, quantomeno al quale immagino che stia già lavorando per il prossimo agosto.
Assolutamente sì, il programma è pressoché pronto. E contiamo di andare in conferenza stampa presto, anche perché pensiamo che dare dei segnali dispositivi di ripresa in questo momento sia necessario e tanti lo aspettino.
E allora grazie e alla prossima.
Alla prossima, buona giornata.
Sara Guabello vi saluta e vi augura buon ascolto con i programmi di Radio Immagina.